Oggi parliamo di Super Green Pass, la nuova misura del governo che potenzia le restrizioni per i non vaccinati e poi di un po' di prime volte, tipo la prima volta forse che in Italia viene permesso il suicidio assistito di una persona, la prima volta che nel Regno Unito vengono riconosciute la sofferenza e i diritti di alcuni animali, come crostacei, polpi, aragoste, e la prima premier donna in Svezia, che però ha anche il record della premier più breve probabilmente della storia del paese perché si è già dimessa, e infine la prima volta che il genere umano prova a deviare un asteroide. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Allora, cominciamo come al solito dall'attualità più stringente, perché ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sul cosiddetto Green Pass, con cui di fatto si introducono nuove restrizioni per cui solo gli immunizzati con il vaccino avranno accesso, scusate, non solo con il vaccino, ma anche che hanno avuto il Covid nei mesi precedenti, avranno accesso alle attività ricreative come ristoranti, cinema e stadi. Mentre il tampone non sarà più sufficiente per accedere appunto a queste attività, ma servirà per andare al lavoro, in palestra, negli alberghi, per i non vaccinati e sarà obbligatorio anche per i mezzi pubblici. Inoltre, sempre nello stesso decreto, è incluso l'obbligo dal 15 dicembre di vaccino anche per gli insegnanti e le forze dell'ordine, obbligo che viene anche confermato, come insomma, era già in precedenza, per il personale sanitario e delle RSA, con estensione alla terza dose, per tutte queste categorie. Viene anche confermata la riduzione della validità del Green Pass che passa, per i vaccinati da 12 mesi attuali a 9 mesi, appunto con la nuova norma. Ok, queste sono le novità molto in breve. Trovate, vi metto un po' di articoli, ma insomma tutti i giornali ne parlano. Per quanto riguarda il commento, di base vi rimando a un articolo che abbiamo pubblicato sul tema del Green Pass come redazione Italia che cambia, in cui abbiamo espresso i vari punti di vista che caratterizzano la nostra redazione e il cui senso di fondo resta valido anche per questa estensione. Personalmente, se posso aggiungere una piccola nota, continuo a ritenere estremamente importante a tenere separati il dibattito sul Green Pass da quello sul vaccino, perché il primo è un dibattito puramente politico, mentre il secondo è un dibattito medico-epidemiologico, quindi è un dibattito che si basa su dati scientifici. E B, che si faccia uno sforzo. Non so come dire, di coerenza politica, si smetta di fare politica a colpi di moral suasion, perché mi sembra che questa tendenza che si sta via via accentuando da parte del governo, non solo del governo italiano, a dire il vero, è una tendenza abbastanza internazionale in questo momento, mi sembra che alimenti e basta, l'odio e la polarizzazione sociale. Non so. Mi chiedo che senso ha lasciare una libertà nominale di non vaccinarsi per poi adottare misure che impediscono di fatto di fare le cose basiche della vita e incitano anche alla gogna sociale, poi non direttamente attraverso la legge, ma attraverso spesso i mezzi di informazione, verso chi fa una determinata scelta. Perché piuttosto non cercare spazi di confronto diversi, più profondi anche, dove spiegare le ragioni del vaccino? Non lo so, mi sembra veramente una diseducazione alla democrazia, che già, poveraccia, non è che funzioni così tanto. Poi sì, sicuramente il discorso è più complesso e merita un approfondimento diverso da queste poche parole, però mi rendo conto che i tempi di questa rassegna non sono adatti a questo genere di approfondimento, quindi troveremo altri spazi, anche su Italia che cambia per parlarne. Detto ciò, passiamo alla seconda notizia del giorno, che è una notizia molto importante ed è una prima volta, come tutte le altre notizie della rassegna di oggi, a parte questa prima che ovviamente era di stringente attualità. Ed è una prima volta, la prima volta che il nostro paese autorizza il suicidio assistito, forse in realtà. Noi poi capiamo il perché di questo forse. Comunque anche qui ne parlano quasi tutti i giornali e vi lascio come sempre sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org un po' di fonti e di articoli per approfondire. Comunque, la questione, la persona in questione che forse accederà per primo a questa possibilità si chiama Mario, il cognome non è, andato, non è noto per motivi di privacy, è marchigiano, ha 43 anni ed è rimasto tetraplegico per via di un grave incidente che ha avuto più di 10 anni fa ed è in condizioni che sono definite irreversibili. Più di un anno fa l'uomo si era rivolto all'associazione Luca Coscioni, probabilmente la conoscerete, è quella di Marco Cappato per intenderci, associazione che da anni porta avanti una battaglia sul tema della legalizzazione dell'eutanasia e del suicidio assistito e che nell'agosto del 2020 aveva proprio appunto aiutato Mario a fare richiesta di suicidio assistito. Adesso, dopo varie peripezie, pare che la richiesta sia stata accettata, pur con una serie di nuovi punti interrogativi. In un video molto esaustivo, che vi lascio anche questo fra le fonti, insomma, assieme agli altri articoli, Marco Cappato spiega molto bene la questione. Vi consiglio di guardarlo se la cosa vi interessa. Comunque, provo a riassumervi i punti fondamentali. Da quasi 3 anni a questa parte, in realtà, il suicidio assistito in Italia è legale a tutti gli effetti. Non è punibile per legge, lo è da quando c'è stata una sentenza storica della Corte Costituzionale del 2019, secondo la quale chi aiuta una persona a suicidarsi non è punibile a patto che siano rispettate 3 condizioni fondamentali. La prima è che il paziente sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, quindi insomma che sia attaccato a dei macchinari che senza i quali non potrebbe essere in grado di sopravvivere autonomamente. La seconda è che sia affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili. E la terza e ultima è che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Ok, solo che dal 2019 ad oggi, quindi da quando è consentito a tutti gli effetti accedere al suicidio assistito ad oggi, i suicidi assistiti autorizzati in Italia sono stati 0. E non perché manchino i casi, ahimè, di persone che rispettano quei 3 requisiti, né perché nessuno abbia fatto richiesta, ma semplicemente perché fin qui le regioni si sono sempre rifiutate di verificare che quei requisiti sussistessero. Anche la storia di Mario in realtà era iniziata così, con l'ASL delle Marche che si era rifiutata di verificare la sussistenza delle condizioni per accedere al suicidio assistito. Mario però non si è arreso e grazie appunto all'aiuto legale della e pratico anche dell'associazione Luca Coscioni, ha avviato una sorta di battaglia legale fatta di vari ricorsi e conclusasi con una sentenza del Tribunale di Ancona che ha ordinato all'azienda sanitaria delle Marche di verificare le condizioni del paziente e la sussistenza dei criteri che rendono l'aiuto al suicidio non punibile. Quindi la ASL delle Marche non ha più potuto dire che non voleva verificare, insomma, che non avrebbe verificato le condizioni. Cosa è successo? L'ASL delle Marche a quel punto ha affidato a un comitato etico della ASL stessa, che è un organismo indipendente formato da medici e psicologi che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti dei pazienti, il caso chiedendo un parere. E la notizia di 2 giorni fa è che il comitato etico dell'ASL delle Marche ha deciso che l'uomo rientra nelle condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale per l'accesso al suicidio assistito e che quindi la sua richiesta è valida a tutti gli effetti. Tuttavia, c'è un tuttavia, perché questo non è ancora un via libero definitivo, perché lo stesso comitato ha specificato che restano da individuare adesso le modalità di attuazione. E da lì si è avviato una sorta di scarica a barile di responsabilità da parte della Regione Marche, che Marco Cappato riassume con una ironia un po' amara in un suo post su Facebook, parafrasando quanto dice la Regione Marche. Dice: Mario, avresti diritto al suicidio assistito, ma noi Regione Marche diciamo che di non sapere che farmaco usare e facciamo finta che sia un altro tribunale a dovercelo dire. La regione infatti ha detto appunto che non sa quale farmaco Mario dovrebbe autosomministrarsi, in che dosaggio, che non c'è letteratura scientifica a riguardo e quindi non può procedere. Insomma, passerà probabilmente ancora un po' di tempo prima che Mario e tante altre persone possano accedere al suicidio assistito. Però credo anche che i tempi siano maturi, pur fra mille resistenze, per un passo del genere. In Parlamento, ad esempio, in questi giorni si sta discutendo un emendamento a una legge che potrebbe introdurre l'eutanasia legale nel nostro paese. Emendamento che però proprio ieri ha ricevuto parere negativo da parte dei relatori che avevano il compito appunto di dare un parere sul tema, che nella fattispecie sono Bazzoli del PD e Provenza del Movimento 5 Stelle. Quindi potrebbe arenarsi, è probabile, possibile che si areni quella strada lì. C'è però un'altra strada, che è quella del referendum, perché nei mesi scorsi sempre sono state raccolte oltre 1 milione di firme, 1.200.000 firme circa, quindi tante, per un referendum sull'eutanasia legale, promosso sempre dall'associazione Luca Coscioni assieme ad altri promotori, che abrogando una legge di circa quasi un secolo fa, renderebbe di fatto legale non solo il suicidio assistito, ovvero la possibilità di una persona di autosomministrarsi un farmaco che ponga fine alla sua vita, ma l'eutanasia in generale, quindi anche il fatto che possa essere un medico, ad esempio, a farlo, perché ci sono situazioni in cui una persona, ad esempio, completamente paralizzata, non è fisicamente in grado di assumere un farmaco autonomamente, quindi di fare il cosiddetto suicidio assistito. Le firme e i quesiti dovranno ora essere esaminati, sono stati depositati, dovranno essere esaminati alla Corte Costituzionale fra gennaio e febbraio, e se tutto filerà liscio verrà appunto indetto un referendum, e che insomma potrebbe essere veramente un passaggio importante per quella che è, perlomeno dal mio punto di vista, una battaglia di civiltà. Ok, continuiamo a parlare di diritti e di prime volte. Cambiamo però animali, passiamo da Homo sapiens a polpi, granchi e aragoste, perché pare che, come noi, provino sofferenza. A riconoscerlo per la prima volta il governo del Regno Unito, che ha annunciato che inserirà queste creature marine nell'elenco degli esseri senzienti da tutelare nel disegno di legge sul benessere animale, che è in via di definizione all'interno del Parlamento britannico. Ce ne parla Green Meat. Nel paese il dibattito sulla tutela dei crostacei e dei molluschi in realtà va avanti ormai da parecchio tempo, però la svolta è arrivata grazie a un rapporto pubblicato da un team di esperti della London School of Economics, che ha esaminato più di 300 studi scientifici per valutare le prove di sensibilità di queste specie. Quindi ha concluso che i cefalopodi, quindi polpi, calamari, seppie, e i decapodi, quindi granchi, aragoste, gamberi e altri crostacei, sono in grado di provare dolore e quindi di conseguenza dovrebbero essere trattati come esseri senzienti al pari dei vertebrati. Vertebrati che sono già oggetto di tutela nell'Animal Sentience Bill. Ecco, questo sul benessere animale è in realtà ancora un disegno di legge, che però sta assumendo una forma sempre più definita e prevede, fra le altre cose, che venga istituito un Animal Sentience Committee, quindi un comitato che vigilerà sull'operato del governo britannico in fatto di benessere animale. Su questo tema, che appunto è un'altra battaglia di diritti, in un certo senso importante, mi viene in mente un altro fronte interessante che si sta sviluppando molto negli ultimi anni, in chi lavora soprattutto e sperimenta nel mondo dei modelli democratici, che sapete essere un tema che mi sta molto a cuore, che è quello di inserire le istanze provenienti dal mondo animale, ma anche vegetale, degli ecosistemi, nelle decisioni che prendiamo. Ditemi se vi interessa il tema, perché magari potrebbe essere proprio l'argomento di una puntata speciale. Ok, torniamo ai Sapiens, perché per la prima volta c'è una donna che ricopre il ruolo di premier in Svezia, o per meglio dire c'era. Ieri mattina il Parlamento svedese ha approvato la nomina di Magdalena Andersson come nuova prima ministra del paese. Magdalena Andersson, che ha 54 anni ed era stata la ministra delle finanze nel governo del dimissionario Stefan Löfven, solo che nel pomeriggio lo stesso Parlamento ha anche approvato una legge di bilancio alternativa a quella che era stata proposta dal governo e che era stata invece presentata dall'opposizione. E quindi l'Andersson è stata di fatto sconfitta al primo voto importante, utile, ed è stata complice anche il partito dei Verdi, che si è dimesso dalla coalizione di governo, è stata costretta praticamente a dimettersi. E quindi, oltre ad essere stata la prima donna premier della Svezia, è anche, con ogni probabilità, non ho controllato lo storico, ma la premier più breve della storia del paese. Quindi, due prime volte in una. Non entrambe altrettanto positive, ma vabbè. Ok, ultima prima volta, almeno per oggi, è stata avviata per la prima volta una missione di difesa planetaria per deviare la traiettoria di un asteroide. Ok, tranquilli, non stiamo in pericolo di collisione, nessun asteroide sta entrando in rotta di collisione col nostro pianeta, è una sorta di test, ce ne parla Euronews. Ieri è decollata dalla base californiana di Vandenberg la sonda DART della NASA. La sua destinazione si trova però non proprio a due passi, a circa 17 milioni di chilometri dalla Terra. E una volta raggiunta questa destinazione, la sonda dovrebbe colpire, secondo i piani, l'asteroide Dimorphos per cercare di deviarne la traiettoria. È una missione di prova, appunto, con cui i ricercatori della NASA in realtà sperano di mettere appunto una sorta di protocollo di sicurezza in grado di salvare il pianeta da un'ipotetica collisione catastrofica. Ed è una missione senza precedenti, perché non è mai successo prima ed ora che appunto si sia studiato un simile sistema di difesa planetario che in questo momento ci servirà a misurare di quanto riusciamo realisticamente a deviare un asteroide, e quindi se in caso di un asteroide che invece sia effettivamente diretto verso il nostro pianeta, saremmo in grado di deviare la sua traiettoria al punto da scansare l'impatto. L'impatto e la collisione, che in questo caso non con il nostro pianeta, ma fra il missile della NASA e l'asteroide, è prevista per all'incirca settembre-ottobre 2022, quindi fra quasi un anno. Insomma, argomento curioso che magari seguiremo, scopriremo come andrà fra un annetto e ne riparleremo magari proprio qui su Universum. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Nomi Rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube e sulla pagina Rassegna Stampa di italiacambio.org. Attorno a me, se guardate il video su YouTube o in descrizione se state ascoltando il podcast, trovate tutti i modi per seguire Nomi Rassegno sui vari social più svariati ed eventuali. Noi ci vediamo domani e io, come ogni giorno, vi ricordo che chi si rassegna è perduto.